Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata, la nuova puntata sta per iniziare, anzi possiamo dire che inizia proprio adesso con Flaminia Naro ai microfoni.
Che vi saluta cordialmente, felicemente, gioiosamente.
E io sono gioioso di averla qui vicino, sono Alberto Gaffi e siamo collegati con Tonino Zangardi, che è scrittore, regista, uomo a 360 gradi impegnato nel campo dell'arte, con un titolo che già sta diventando un film, L'esigenza di unirmi ogni volta con te per la casa editrice Imprimatur di Reggio Emilia, nata dalle ceneri della storica Liberty Editore. Il protagonista di questo film sarà Marco Bocci, insieme con Claudia Gerini, a rappresentare che cosa, Tonino?
Beh, rappresenta, diciamo, una grande storia di passione, è l'incontro, sono quegli incontri che si fanno pochissime volte nella vita, ma che quando si fanno la sconvolgono parecchio, e quindi mi interessava proprio raccontare il perché, come scatta un'alchimia così particolare, strana, incredibile.
E scattano soprattutto d'estate queste alchimie, o sbaglio?
No, secondo me non è che hanno un momento. L'estate, diciamo, è chiaro, l'estate è la stagione delle avventure, dei piccoli amori, delle cose in vacanza.
Anche
però
gli animali si accoppiano di più, no?
Esatto. No, io parlo proprio di quella passione che scatta quando meno te l'aspetti, in qualsiasi momento.
Beh, il titolo parla chiaro. Tra l'altro io ricordo che tu avevi detto che, ecco, in Claudia Gerini avevi visto proprio la protagonista irrinunciabile per questo film. Com'è nato il film? Intanto è nato prima il libro?
No, sì, ah sì, certo, assolutamente è nato prima il libro, è nato il romanzo, diciamo, questo racconto che io ho scritto in 2-3 settimane insonni un paio di anni fa, non avevo neanche idea che poi sarebbe stato pubblicato, invece poi è diventato un romanzo, e prima che fosse pubblicato, ma io ancora non sapevo se era pubblicato, l'ho fatto leggere a Claudia Gerini, perché siamo anche molto amici nella vita. E lei, quando l'ha letto, mi ha detto: caro Tonino, dobbiamo assolutamente fare questo film e io voglio fare Giuliana. Quindi mi ha dato, diciamo, quella spinta forte. Nel frattempo il romanzo io l'ho fatto leggere a una agente letteraria che è Vicky Satrov, una bravissima, che ha scoperto anche Susanna Tamaro e cose varie, che per una serie di vicissitudini
non l'ha scoperta, la sta gestendo, no? Perché Susanna Tamaro si è scoperta esatto. Da solo. Ma insomma,
esatto.
A parte Vicky,
una
mia curiosità invece per quanto riguarda la Gerini, visto che siete amici, è parente del marchese Gerini, del politico degli anni 50, o non c'entra nulla?
Ma io questo non so e non credo, perché Claudia è nata a Ostia. Insomma, le origini di Claudia sono...
Che ne dici, principessa?
Ma guarda, no, io conosco bene Claudia Gerini, la conosco anche io, una curiosità, perché mio figlio piccolo era in classe con sua figlia Rosa, quindi la conosco benissimo.
Sì, Rosa, certo.
Non so che origine abbia Claudia, però devo dire che ha molta allure. È una donna insomma, interessante sotto tanti punti di vista, è una carissima amica.
Una donna fantastica, e per me, personalmente, è l'attrice più brava che oggi abbiamo.
Quindi hai pensato subito a lei, non poteva essere lei la tua protagonista?
No, non poteva essere che lei, perché la protagonista del romanzo e quindi anche del film è una cassiera di un supermercato.
Beh, oddio, però Claudia cassiera.
Ma però no, non si dice, però Claudia è camaleontica,
film,
Claudia riesce a fare qualunque ruolo, ecco, è lì la sua grandezza.
Esatto. La grandezza di Claudia è proprio questa, che riesce a fare la commedia, come faceva Jessica con Carlo Verdone, parti drammatiche. Credo soltanto un'altra attrice grandissima è riuscita a fare delle cose del genere, che era Monica Vitti, che faceva la commedia.
È ancora viva, attenzione, non è ancora morta.
No, io parlo
sta
come
molto
attrice.
Male, poveraccia, ma ancora viva.
Ma io, che riusciva a fare.
Però è scomparsa dalle scene.
Ho capito,
no,
magari ci ascolta, poverina.
No, ma Claudia, tra l'altro, fa ruoli, ecco, di donna di altissimo livello sociale, di popolana, cioè riesce veramente a entrare nel personaggio sempre.
Assolutamente sì, assolutamente.
Ma parliamo
sì,
del romanzo, perché ci incuriosisce, sì. Noi siamo una trasmissione radiofonica che si occupa di letteratura. Quali sono i tuoi punti di riferimento letterari?
Ma i miei punti di riferimento letterari sono tantissimi. Vabbè, il libro per antonomasia che ho letto almeno 20 volte, ma non credo solo il mio, è stato Cent'anni di solitudine di Marquez, ma sono tantissimi, proprio tanti, tanti, tanti. Un paio particolari, che poi da cui hanno fatto anche dei film, fu Il tè nel deserto di Bowles e I ponti di Madison County, tra cui poi hanno fatto un film, quindi quella tipologia di storie d'amore, di passione molto 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 forti che devo dire che io amo e tento di fare anche quando faccio i film nel
Stai cinema. Scrivendo qualcos'altro oppure sei in riposo come scrittore?
Allora, no, come scrittore sono a riposo, anche se visto inaspettato il successo del romanzo, io ho una pagina su Facebook che si chiama L'esigenza di unirmi ogni volta con te, dove tutti i lettori, tra l'altro lettrici, perché l'80% devo dire, con mia grande sorpresa e felicità, sono donne.
Ma sai che le donne leggono di più in generale?
Fanno tutto di più, fanno tutto di più.
Gli uomini leggono solo la Gazzetta dello Sport.
Esatto,
no?
Seppure l'inizio dell'articolo e neanche la fine.
Le figure.
L'universo femminile è un universo straordinario, però anche noi poveri uomini abbiamo tanti problemi, cercate di capirci. Insomma,
non ci regge la pompa, dico la Roma.
Non ci regge la pompa, come si dice a Roma.
Dio, che orrore. Senti Tonino, ma questo è il primo romanzo che scrivi?
Questo è il primo romanzo e dicevo prima, infatti, tantissimi lettori, anche perché c'è un finale che rimane sospeso,
che non vogliamo sapere,
mi stanno chiedendo di fare il continuo praticamente della storia.
E Marco Bocci ti è piaciuto anche lui?
Marco Bocci è stata per me è stata una sorpresa, forse nessuno mi crederà. Io non sì, l'avevo visto su Romanzo Criminale, ovviamente.
È un grande.
Però non immaginavo la popolarità di quest'uomo. Che maschera,
certo.
È a livelli stratosferici. Invece io ho incontrato vari attori, non farò i nomi cioè perché non è carino.
No, certo.
E tra lui ho incontrato anche Marco Bocci e io sono molto istintivo. Mi è piaciuto, cioè un uomo, ragazzo. Con
come l'hai calato nel personaggio? Perché non è proprio tradizionalmente suo, no?
Beh, lui allora intanto nel romanzo fa il poliziotto, però è un poliziotto completamente opposto a quello che fa su Squadra Antimafia, che fa l'eroe, no? Quindi
esatto.
Invece qui è un poliziotto
perdente,
fragile, insomma, che ha svariati problemi, molto sensibile, è una persona che vive anche il suo mestiere con una forte contraddizione rispetto all'aspetto umano. Perché insomma i poliziotti, si dice sempre, si fanno tanti film, no? Gli americani, anche lì. Il poliziotto è una figura veramente molto contraddittoria, perché c'è l'uomo e poi c'è la divisa, e quindi ci si può sbizzarrire per noi che abbiamo la presunzione, tra virgolette, di fare gli scrittori o di cercare di raccontare storie. E ho pensato che Bocci era l'ideale, perché incarna un po' il sogno di una donna quarantenne, che ha una vita normalissima, e becca, diciamo, quest'uomo anche bello d'aspetto, però anche di grande sensibilità, e quindi può essere giustificato che ci perda incredibilmente, improvvisamente la testa.
Con chi è sposato Marco Bocci? È una moglie famosa, vero?
È sposata con Laura Chiatti, sposato. E hanno un figlio splendido, Enea. Laura infatti è venuta sul set, siamo stati una settimana insieme, è una coppia.
Dove avete girato? Dove avete girato?
Abbiamo girato a Tricase, giù nel Salento, e diciamo in tutta la zona intorno, Santa Maria di Leuca, e poi abbiamo fatto l'ultima settimana, diciamo, è tutto un, perché anche il romanzo e anche il film è un on the road, e quindi si ferma alle porte di un aeroporto che non dico quale sarà.
Magnifico, non aspettiamo altro che vederlo.
Assolutamente sì, il film esce il 17 settembre. Per chi vuole andare poi a
assolutamente sì, certo, tornerai da noi per presentarlo, ti aspettiamo.
Assolutamente sì, voi siete, credo, tra le mie radio preferite, anzi forse la radio preferita.
Beh, grazie infinito.
E non solo, perché sempre abbiamo 12 radio collegate con noi, la tua trasmissione.
Vi ascolto sempre, vi
grazie.
Ascolto
anche
sempre.
Anche a Bari noi abbiamo
Intanto
Bari, città futura.
Andiamo a mettere mi piace su Facebook.
Cosa?
Metterò mi piace su Facebook.
Beh, assolutamente sì, poi guarda, se vai... Dico solo questo, senza dire nulla, diciamo, in trasmissione. Se vai sulla mia bacheca, ho messo un post su Rai Fiction. Si è scatenato il delirio.
E allora ci andremo e te lo diciamo a tutti di collegarsi.
Sì, magari se lo trovate interessante, magari in un altro contesto, ovviamente, se ne può parlare anche in radio.
Certo,
sicuramente
è ora che questo paese cambi.
Lo faremo tutti insieme. Grazie Tonino e a risentirci prestissimo.
Ricordiamo ancora l'esigenza di unirmi ogni volta con te per Imprimatur di Tonino Zangardi e a prestissimo anche il film. Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro ospite d'eccezione, al nostro generale Franco Angioni, che è reduce di una bellissima trasferta, possiamo dire luminosa, in quel di Milano. È stato anche a visitare l'Expo, ma noi non di questo parleremo, parleremo invece di un incontro molto partecipato al Circolo degli Ufficiali dell'Esercito di Milano. Parliamo di Palazzo Cusani, una sede storica importante, dove lei, generale, tra l'altro è stato anche responsabile di un incarico internazionale, ricordiamolo.
Beh, non proprio internazionale, ma ero il comandante di tutte le forze del Nord Italia, l'esercito italiano, e quindi comandante del Terzo Corpo d'Armata, Palazzo Cusani, avevo il mio comando, palazzo storico che risale al 700, stirpe di gente che aveva, non dico inventata, ma curato in maniera particolare la seta, l'ha importata da Como, l'ha diffusa. Due fratelli, di cui uno scavezzacollo e uno invece molto ligio, sacerdote tra l'altro, e ha avuto in eredità questo magnifico palazzo. Il sacerdote dovette correre ai ripari per pagare i debiti del fratello.
Ma nulla a che fare col Cusani, amico di Craxi?
No. Stiamo parlando della seta.
Della seta.
Non mischiamo la lana con la seta. Quindi a Milano c'era questa seta e il fratello sacerdote, dopo aver pagato i debiti, ha detto: bene, da questo momento in questo palazzo avrai un pezzo, ma il portone non sarà in comune, e fece costruire un altro ingresso. Quindi Palazzo Cusani ha due ingressi, di cui uno oramai non viene nemmeno più utilizzato, ma per ricordare che cos'è la pace familiare.
Ma noi invece di pace familiare vogliamo parlare di pace all'interno del nostro territorio, perché le agitazioni, le problematiche gravi, molto gravi, vengono affrontate spesso non solo dalla forza pubblica, cosiddette carabinieri, polizia, guardia di finanza, eccetera, 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 ma anche, quando diciamo il gioco si fa duro, anche dall'esercito. In quali occasioni, e questo è l'argomento anche del convegno che c'è stato il 6 scorso a Milano, in quali occasioni è giusto chiamare l'esercito a prendere in mano la situazione?
Tutte le volte che il governo e il Parlamento ritengono che ci sia o l'inizio o si sia affermata l'emergenza.
Quindi definizione complessa, cioè, che vvuol dire emergenza non si
ecco,
sa.
È previsto però dalla norma, dalla
legge. Ci sono degli indicatori.
Certo, per cui quando è necessario fare in modo che le forze di polizia destinate a questa attività siano sostenute, e allora il governo decide, richiede l'impiego delle forze armate nelle varie condizioni.
Che coordina gli altri corpi?
Non necessariamente.
Ah, non necessariamente.
Solo il caso estremo, per cui per l'emergenza totale si può dire, allora in una determinata zona. La legge prevede anche che sia tutto il territorio nazionale, ma noi facciamo i debiti scongiuri che questo possa verificarsi.
Sto facendo un gioco di simulazione.
Certo, in una determinata zona possa instaurarsi il controllo militare. Allora in questo caso il comandante militare della zona
assume il potere
generale. Assume anche alle dipendenze le forze dell'ordine e quindi si istituisce. Nella situazione attuale invece l'emergenza, tra virgolette, è collegata purtroppo allo stato di insicurezza che deriva da questa nuova forma di terrorismo, e di conseguenza è stato chiesto l'intervento dell'esercito, è stato accordato, è stato dato un nome, strade sicure, a questa esigenza. Sono circa 6.000 militari in tutto il territorio nazionale che alleggeriscono il carico delle forze di polizia per ridurre, da un certo punto di vista, il rischio, e per ridurre anche e soprattutto la sorpresa. Poi c'è un dato non indifferente, che è quello di conferire fiducia invece alla popolazione, che vede i militari equipaggiati e organizzati per fronteggiare situazioni di emergenza.
Però c'è un però. Viene svilito il ruolo del soldato. Qualcuno ha sollevato questa obiezione, dice: ma un soldato che è alle allenato, preparato, rodato a ogni tipo di difficile, perlomeno a molti tipi di difficile gestione della realtà, dalla guerra casa per casa, che oggi è molto diffusa all'estero, ma speriamo non solo nell'estremo oriente, anzi sappiamo benissimo che gli interventi saranno sempre di più non solo nel Medio Oriente ma anche in Africa, in altre realtà, dove invece si chiudono un po' troppo gli occhi, perché io mi sono reso conto che queste missioni di pace, chiamiamole così ancora anche se il modo è un po' ipocrita, si sono concentrate un po' troppo in alcune parti del mondo, e altre parti del mondo, ahimè, e questa è la mia preoccupazione, sono state lasciate ancora alla competenza, per esempio, della Francia, che comanda e gestisce dei suoi corps de frappe, come li definisce, sì, no? Un po' con leggerezza. Pensiamo recentemente al Mozambico, ad altri interventi, insomma anche nel Chad soprattutto, dove è andato anche il nostro Prodi, no? A cercare di far pace, ma oggi non se ne parla più, e comunque quello era un intervento unilaterale della Francia. Forse sarebbe il caso che questi corpi fossero misti, non solo di una nazione con tanti interessi in quelle zone, perché la Francia, ricordiamolo, è un paese che ha delle responsabilità forti anche sulla fuga di persone dall'Africa, e quando ci chiude le frontiere a Ventimiglia ha la memoria corta.
Certo. Beh, intanto una premessa: tutte le volte che le forze armate sono chiamate a servire il paese non c'è svilimento.
Bene.
È dovere, e di conseguenza viene affrontato. Naturalmente vengono affrontate con le opportunità e impiegando le forze che siano più idonee per questa forma di lavoro. Quindi è chiaro che nessuno pensi di vedere degli incursori davanti all'ambasciata dell'Afghanistan. Però ci sono forze che sono ugualmente valide e comunque calibrate per quell'esigenza. La preoccupazione è che quando questa attività, che è di emergenza, diventa routine, si perde intanto una forma di sorpresa. Sorpresa non solo...
Ci si annoia.
Ecco, non solo per...
si abbassa la soglia di...
Non solo per
di sospetto,
l'ipotetico,
diciamo,
nemico, tra virgolette, ma anche per la popolazione, che prima rimane in uno stato di ammirazione, poi di compiacimento, poi di fastidio se per esempio non possono più parcheggiare in quella zona perché i militari intervengono. Ecco, quello che bisogna sempre ricordare è che i militari sono col paraocchi,
giusto?
Nel senso che quando ricevono un ordine non cominciamo a discutere ma perché, per come. Il militare deve far rispettare la consegna. È il carabiniere che può discutere e rischiare, così come il poliziotto, il finanziere e tutti gli altri. Ecco, allora bisogna ricordare che l'intervento militare è eccezionale.
Se non può essere sistematico.
Ecco, dalla eccezionalità diventa routine, perde molta parte del suo valore.
E anche il rispetto scema.
Certo, si riduce. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che è un aspetto dolente, è che la Francia, oppure tutti gli altri, gli interventi,
ecco, esatto, volevo parlare
che
di questo,
bisognava fare, per naturalmente sono
per
interventi con la I maiuscola,
esatto,
perché i pericoli sono grandi.
Anche se più interni che esterni, nel senso che le scaramucce, le guerre sono interne, non fra, come l'ISIS che cerca di invadere altri territori.
Sì, ma
non meno gravi.
Queste situazioni rappresentano un male.
Assoluto.
E il male, anche da un punto fisiologico, è tale per cui se non si interviene si ferma, si diffonde e poi diventa difficile stirparlo.
Eh sì, qualcuno dice basta che si ammazzano fra di loro, che ci importa, no? Invece
non è così.
Spieghiamoglielo.
Non stiamo qui a fare gli spettatori del circo dell'antica,
esatto,
Roma. Il fatto è che bisogna intervenire se necessario e solo quando necessario, con idee chiare, compiti precisi, scopi da conseguire e misure rapportate alla minaccia, all'esigenza, perché non siamo sul ring a fare un assaggio dell'avversario. Se si interviene
bisogna,
è perché
vincere,
bisogna eliminare loro. Il problema con i probabili scontri con paesi amici, alleati, deriva da due fattori. Uno, è la scarsa funzionalità delle Nazioni Unite, perché questo governo,
poco
mondiale,
coordinamento.
Governo mondiale dovrebbe poter intervenire a ragion veduta, con determinazione, dopo aver concordato tutto ciò che va concordato.
Meglio la NATO forse, no?
Come?
Meglio la NATO.
Sì, io però voglio ricordare che la NATO è un'alleanza militare tra un certo numero di stati.
E non
stati
è politica, giusto?
Che è presente H24 per tutti i giorni dell'anno e di conseguenza è un'arma al piede che a molti non piace, qualcuno ritiene che sia provocatoria.
Parliamo della Svezia, che adesso sembra che sia uno scandalo.
Dopo,
no?
dopo parecchi anni, perché nel nord dell'Europa si vede questa grande differenza, due paesi scandinavi molto progrediti, di grande levatura, di grande capacità, uno, la Norvegia, è nella NATO ma non è nell'Europa, e l'altra, la Svezia, è nell'Europa ma non è nella NATO, quasi a voler calibrare nel nord dell'Europa questa situazione. La Svezia ha manifestato una certa propensione a voler entrare nella NATO, e questa più che altro per indicare che non è lì supinamente aspettando le minacce che possono venire dall'est. È un punto politicamente molto delicato.
Dalla Russia, diciamo, ma insomma, dalla Russia.
Dopo aver ricordato quindi che il primo punto riguarda lo scarso impegno, lo scarso rendimento delle Nazioni Unite, il secondo è l'Europa. Quindi l'Europa non è questo mito lontano come le Nazioni Unite, che devono tener conto di 191 clienti e che devono poter misurare i possibili interventi a seconda della zona del paese. No, l'Europa è casa nostra. L'Europa dovrebbe essere più unita, non solo da un punto di vista economico, non solo per avere la moneta unica,
ma anche militare,
ma fare in modo che la dignità e la capacità della possibilità di questo grande continente, lo possiamo chiamare tra virgolette,
certo,
più di mezzo miliardo di persone,
con tanta storia
alle spalle, democrazia sicuramente confermata, situazione economica di tutto rispetto. Invece è un ragazzino balbuziente per alcuni versi della politica estera.
Ricordiamo che la Svezia è anche uno dei primi, se non il primo produttore europeo di armi.
Sì,
che
abbastanza.
Insomma,
sì, sì.
Le armi leggere soprattutto, certo, ma insomma non solo. E niente, questo viene visto molto male da Putin, che ha rilasciato diverse interviste dicendo non ci provate, faremo le nostre controconseguenze.
Sì,
certo. Vabbè. Ma tutto questo sarà occasione di altri incontri, perché
certo,
generale Angione, ci siamo ripromessi di non parlare di tutto sempre e subito, ma piano piano.
Va bene.
Vi faremo sentire ancora la sua voce. Ricordiamo che il libro che è stato presentato a Milano, a Palazzo Cusani, lo scorso 6 luglio, era La strategia del tango. Il libro era di Paolo Restuccia, Per i miei tipi, e dove l'eroe, il protagonista, era Ettore Galimberti, un alpino che sgomina una banda di criminali, quindi un ruolo un po' particolare. Vi incuriosirà, e buona lettura per quest'estate, potrebbe essere veramente simpatico avere come compagno di ombrellone Ettore Galimberti. Alla prossima!
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a Laura Zali da Cremona. Laura è una operatrice culturale, lavora nel campo dei libri, è scrittrice, ma soprattutto viene oggi qui in veste di preparatrice di eventi, di incontri, di presentazioni in quell'ambito culturale particolare che va tra Cremona, Mantova e Piacenza ed ha il suo centro naturale a Mantova con il Festival della Letteratura. Una città che in pochissimi anni, forse poco più di un decennio, è diventata la capitale degli incontri letterari d'Europa, perché il Festival di Mantova, che si svolge nei primi di settembre ogni anno, raccoglie ormai lettori che vengono ad ascoltare ospiti veramente da tutto il mondo e incontrano appassionati come loro, che vengono da tutto il mondo. Quindi diventa una comunità che, quasi come se fosse un appuntamento appunto di carattere tipico e religioso, direi, vengono a pregare il Dio Libro. Cosa ne pensi di questa celebrazione settembrina?
È una celebrazione che negli anni ha preso sempre più piede, richiamando autori sempre più riconosciuti anche a livello nazionale, in una cittadina come Mantova, dove all'inizio c'era soltanto la libreria praticamente come punto d'incontro, invece poi la piazza è diventata questo.
Ricordiamo qual è la libreria di Mantova che organizza questo festival?
È la libreria Nautilus, che si trova nel centro, a due passi dal centro proprio di Mantova, alla fine di Corso Vittorio Emanuele. È una libreria molto aperta agli eventi, infatti organizza anche presentazioni di
Ricordiamo
libri.
Il nome, la signora si chiama Carla.
La signora si chiama Carla, sì, con un calendario piuttosto stretto, ben organizzato, danno la possibilità agli autori di presentarsi e organizzano anche dei gruppi di lettura.
Fuori dal festival,
sì, questo all'esterno del festival come proprio attività della libreria.
Quindi non... è in qualunque periodo dell'anno,
sì,
non
sì,
soltanto
sì.
a settembre.
Loro hanno una loro attività anche staccata dal festival, nonostante sia la libreria promotrice di questo grande evento che negli anni ha sempre preso più...
Ricordiamo il nome della libreria?
Cope Nautilus.
Quindi delle parti delle cooperative.
Sì, 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 è proprio, fa parte di questa catena.
Del grande catena, mondo delle
sì.
cooperative.
Senti, il fatto che questa, appunto, come diceva Alberto, questa Lombardia meridionale, no? E questo filo rosso culturale sia più legato all'Emilia Romagna, alla dotta a Bologna, piuttosto che alla Lombardia a Milano.
Mercantile, diciamo.
Esatto, è un caso, oppure come viene fuori? Questa?
Come vi sentite voi, più milanesi o più bolognesi? Ecco, una domanda forse brutta. Così.
Ma io negli autori che vengono dalle mie zone, comunque dalla parte di tra Cremona e Mantova, sento un forte senso di appartenenza alla propria terra proprio. Non si sentono né milanesi né bolognesi.
Al po'.
Però sì, manca un'identità probabilmente che va creata promuovendo la cultura, che è quello che tutti vorrebbero, però poi si ha un po' la reticenza della provincia e la reticenza anche della struttura che non può sostenersi.
Quindi avreste creato una specie di quadrilatero tra di voi nel quale far venire fuori una nuova
è quello che si vorrebbe
realtà
fare.
Culturale.
E personaggi così come Ugo Tognazzi, come Mina, come li sentite? Ancora vicini oppure ormai dimenticati delle vostre zone?
Mina vicina. Mina si sente un'appartenenza fortissima proprio. Lei è cremonese,
sì,
doc.
Beh,
sì.
La tigre di Cremona.
Lei, sì.
Sì.
Lei si sente che è la voce nelle strade proprio.
Ma lei c'è fisicamente? Cioè si fa vedere oppure non l'avete mai vista neanche voi?
No, io non abito a Cremona, abito a 40 chilometri, però nessuno mi ha mai raccontato di averla
vista.
No,
però potrebbe intervenire forse in qualche manifestazione, invece no.
No, non lo fa, non l'ha mai fatto.
Torniamo a Cremona, alla Ponchielli, questa libreria che noi amiamo moltissimo, per me, con l'amica Franca e Paolo, che la gestiscono ormai da anni molto bene. Perché è considerata, secondo te, la migliore libreria d'Italia?
Perché ci crede, perché ha una storia e perché è la libreria. È rimasto proprio vivo quello che è la professione libraria, il libraio che come figura va sempre di più a sparire. Invece lì c'è una signora proprio che ha portato avanti l'attività e che è una libraia. Se tu entri e vuoi parlare con una donna che ti consiglia, che ti chiede, alla quale non è che ordini un libro perché punto di domanda, cioè lei può darsi anche un consiglio, ci puoi parlare, puoi anche entrare senza comprare niente e non succede nulla.
Quindi è un salotto, lei l'ha trasformata in un salotto letterario dove il fulcro è lei, mi sembra di capire.
Sì, è la cultura il fulcro, perché comunque questa signora ci crede, cioè la libreria stessa ci crede e è la più importante d'Italia per questa ragione, proprio perché è rimasta, non lo dico per l'825esima volta, una libreria a tout court, come è una libreria proprio.
Piccola?
Sì, è piccolina, molto piccola, sono due stanzette con il pavimento in legno, ma si sente il libro.
Quindi lì non si organizzano presentazioni?
All'esterno, perché all'interno non c'è lo spazio sufficiente.
Poi qualche volta nei ristoranti vicini.
Sì, ristoranti.
Ah, ecco, ho capito. Quindi fate da catalizzatore e poi vi spostate come location.
Sì, proprio all'esterno, perché all'interno non ci si sta nemmeno in piedi, più di 5-6 persone per stanzetta, no? Invece all'esterno si ha la possibilità di mettere queste file di sedie che non sono proprio nella piazza del Duomo, ma in quella adiacente, e si riesce a parlare.
Perché ricordiamolo, sta in Piazza del Duomo.
Sì, sì, sì,
una
sta
delle
nella
zone
piazza...
più belle di Cremona.
Beh, certo, è proprio centralissima.
Sì.
E per esempio, ecco l'ultima presentazione che avete organizzato.
Adesso la libreria sta promuovendo una serie di incontri che si chiama Un'ora, che fa parte di una vecchia idea che è sempre stata promossa e sostenuta dalla libreria stessa. E praticamente in questa ora, proprio un'ora, si dà la possibilità a più autori, a più progetti, generalmente un paio, tre, quelli che insomma ci sono disponibili in quel momento lì, in base anche lì c'è un calendario, e vengono presentate queste persone però sempre nella comunità, così come nella piazza proprio si parla in mezzo alla gente, cioè oltre alle persone sedute c'è anche la vita intorno, cioè proprio la,
quindi la gente partecipa,
sì,
a questi,
sì,
incontri,
sì, volente o nolente ci passa vicino, quindi lo vede che ci sono.
Uno dei prossimi incontri mi pare dedicato alla Galizia.
Sì, c'è un incontro sulla Galizia domani sera, proprio questo percorso che viene fatto in Galizia, c'è un libro proprio che parla di questo.
Del passaggio dalla Galizia per arrivare poi a Campostella.
Sì, nel cammino portoghese.
Verso Santiago.
Sì, io ho fatto l'altro, ho fatto quello nella Spagna, non quello portoghese che quello in altro. Però sì, cioè, è un tema sentito dagli scrittori questo, cioè anche un po' inflazionato se proprio vogliamo dirla tutta, però ci sono delle nicchie di racconti che parlano di questo cammino che effettivamente vanno presentati, la libreria sicuramente ne avrà selezionato uno che merita di avere una voce, ecco, proprio in questo contesto.
Quindi vi sarete anche documentati sulla Via Francigena per averla più...
Certo.
In
sì,
patria.
Vabbè, parte tutto da lì, il cammino di Santiago parte in realtà dalla Via Francigena.
Ah, è tutto collegato. Sì, noi abbiamo avuto ospite Alcide Pierantozzi, no? Che ha scritto un libro particolare sulla, sì, Via Francigena.
Poi la cosa curiosa è che il logo, uno dei disegni, insomma, che rappresenta la libreria, è stato fatto da un artista triestino che io amo molto. Il primo libro che ho fatto con la Italo Svevo è Ugo Pierri, che tra l'altro è anche stato esposto, perché in questa piccola libreria si fanno anche delle piccole mostre d'arte.
Sì, insomma, sì, diffonde la cultura, sì, in tutti, a 360 gradi.
È un promotore a 360 gradi, è importante perché è quella struttura che serve nella nostra zona e che manca. Invece così riesce ad avere una vita.
Quindi non solo liutai, non solo musica.
No, che sono importanti, ci devono essere anche qui.
Assolutamente, la scuola mondiale di liuteria.
Comunque è una zona di artisti.
Quello, sì, è sicuro.
Sì. Bellissima e anche ricca di possibilità interiori, mi sembra.
Sì, sì.
Di Stradivari.
Sì. Insomma, non vediamo l'ora di venirci.
Vi
che
aspettiamo.
Poi vuol dire straordinaria varietà, non Stradivari.
Ma certo.
Grazie ancora a Laura Zali, che aspettiamo prestissimo, magari in diretta con noi da Cremona. La prossima volta non sarai a Roma, nei nostri studi, ma perché no, ti possiamo telefonare.
Volentieri, grazie.
Grazie Laura, ciao.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
È tornato Giuliano Soria, questa volta da Torino, non per parlarci di letteratura, anche se letteratura è vita, è vita e letteratura, ma per parlare di Expo, una grande iniziativa, un grande evento che si sta svolgendo a Milano. Ormai le settimane dall'inaugurazione sono diverse, le possibilità di tirare un po' un bilancio sono, sotto gli occhi di tutti, abbastanza deludenti. Non bisogna nascondere l'evidenza, anche se è stato dato un diktat abbastanza generico e confuso, non proprio ufficiale ma ufficioso, che bisogna parlar bene anche se le cose vanno male. Che ne dici, Giuliano?
Ma io ne parlo malissimo. In un paese che sta affondando noi facciamo l'Expo, un sacco di padiglioni non sono aperti. Sapete quanto costa l'entrata? 38-40 euro, il che vuol dire che se uno va con marito, moglie e due figli si spende 200 euro e tutto quello che si compra dentro, da un panino alla Coca-Cola, vale tantissimo, ma soprattutto non c'è alcun collegamento alla cultura. Allora che senso ha parlare di cibo se il cibo non è rapportato alla cultura? In fondo il cibo è una parte della nostra storia, della nostra...
Tu ne sei abbastanza conscio, anche perché in tutta la tua vita hai sempre messo il cibo all'interno della letteratura e dell'esperienza territoriale. Non a caso il Grinzane Cavour aveva un radicamento in una zona dove la produzione del vino, e non solo del vino ma del cibo in generale, era molto importante, è tuttora molto importante.
Perfino il Papa nella sua recente visita a Torino ha citato Nino Costa, il poeta piemontese, perché la nonna glielo recitava.
Quindi, ma la nonna tra l'altro credo che era di origini piemontesi.
Era astigiana.
Quindi una...
da 8 chilometri da casa mia.
Buon sangue non mente, Giuliano.
Buon sangue non mente.
Bisogna dirglielo a Francesco, magari siete cugini, chi lo sa.
Ecco, chissà. Quindi voglio dire, il cibo e la letteratura sono uguali, sfaccettature, espressione dell'anima. Dimenticare la cultura e farne un grande macchinone un po' inutile, non si sentiva proprio il bisogno di questo Expo 2000.
Ma una volta fatto, perché non si poteva tornare indietro, la brutta figura internazionale, forse potevamo fare qualcosa un pochino di diverso.
Certo, e soprattutto bisognava dargli questa dritta di occasione per conoscere il territorio e la cultura italiana, cosa che non è esistita e non c'è stata, quindi mi sembra un'occasione perduta. In più tutte le cose che sono successe a Milano, lo scandalo eccetera eccetera, ha portato un'onda di negatività sull'Italia, quindi è avvenuto nel momento più sbagliato, è avvenuto nel panico, in fondo. Forse è servito a Renzi per contattare qualche capo di Stato, ecco, sono crudo e feroce, ma...
Quando chiuderà ad ottobre, fino a ottobre, questo evento mondiale, ci saranno sicuramente chi griderà: ah, potevamo non farlo. Ma dirlo oggi, che forse le cose sono ancora recuperabili, secondo me è ancora più importante, perché oggi invece sento, e questo mi fa veramente molto male, che sull'Expo nessuno parla.
Sull'Expo nessuno parla perché è come sparare sulla Croce Rossa.
Beh, non credo, perché mi dicono molti che, attenzione, i nostri giornali sono pagati da quelle paginate intere di pubblicità, quindi è come dire, non parliamo male della moda, no? Perché la moda si è comprata il silenzio stampa.
Sì, ma ad esempio il Fatto Quotidiano ha sparato su Farinetti, che aveva avuto senza appalto tutta quella storia sulla ristorazione, quindi c'è giornale e giornale.
Beh, ma quello è il miglior giornale italiano in termini di inchiesta, possiamo dire che è un caso
d'accordo.
Più unico di che raro, a parte il fatto...
È l'unico giornale libero.
Assolutamente, che merita di essere comprato. Ma anche gli altri, che sono ben fatti, qualche cosina l'hanno detta, ma un po' troppo poco, questo che mi dispiace.
Perché si coprono le magagne, secondo me, e soprattutto in questo caso non si fa pungolo sulle cose che possono migliorare. Io credo che siano agli estremi e che il numero di visitatori sia infinitamente sotto di quelli previsti.
Si hanno chiuso tante casse per far vedere che c'è la fila, ma questi sono trucchetti che possono imbrogliare qualche stupido, ma insomma
la
si vede.
La fiera del libro di Torino
esatto.
Lo sapete.
Fanno la stessa cosa che a Torino, quando vogliono far vedere che c'è la fila, chiudono le casse e quindi inevitabilmente si crea la fila. Ma ecco, un'altra cosa che volevo raccontarti, se tu non lo sapessi, che mi ha comunicato il grande critico musicale Gianluigi Mattietti, che all'Expo di Milano era partito un concorso per musicisti, per compositori, che avrebbero dovuto nel mese di agosto eseguire dei brani dedicati al cibo, a tutto quello che rappresenta. Concorso internazionale, tra l'altro finanziato con quasi 200.000 euro a budget, sia per il compositore che per l'orchestra che poi avrebbe dovuto mettere in scena, eseguire i brani scritti per l'occasione. Ebbene, mi dicono che questa iniziativa non si potrà fare perché nel padiglione italiano, al centro del padiglione italiano, c'è un enorme tavolo inchiodato in terra che non si può spostare. E quindi, non potendo spostare questo tavolo, non si può fare il concerto.
No, sono autentiche follie. Poi, voglio dire, nemmeno il padiglione italiano crea un entusiasmo straordinario. A me sono piaciuti più i padiglioni asiatici o quelli africani, tipo quello dell'Angola, che non quelli europei, insomma. E quindi direi che genericamente l'operazione è fallimentare.
È recuperabile secondo te oppure no?
Guardiamo com'è il governo e mi dispiace dover fare delle allusioni politiche, ma non credo assolutamente che sia recuperabile, ormai è una battaglia persa, insomma, un'occasione.
Questi mesi che stanno ancora davanti a noi di apertura dell'Expo di Milano, sarebbe meglio chiudere e ritirarsi alla chetichella che continuare un salasso, perché a questo punto ogni giorno di apertura sono soldi in più, non sono soldi persi, sono soldi che continuiamo a spendere.
Ah, certamente, sono soldi che continuiamo a spendere. Io gli unici intellettuali che so che sono andati e perché sono andati in una comitiva e sono riuscito a farci fare un prezzo a 18 euro, perché altrimenti, ripeto, marito, moglie e due figli sono 200 euro, ma scherziamo, con 200 euro ti fai una settimana in Egitto, cioè... Bisogna anche che la proposta abbia un senso, insomma.
Che l'Egitto è uno splendido posto, attenzione, non è che volevamo dire come una cosa brutta.
No, lo dicevo come possibilità, o ci sono delle crociere a 192 euro una settimana promosse proprio in questi giorni, uno si va alla crociera.
E vabbè, senti, speriamo che qualcosa resti, perché di tanti padiglioni sembra che qualcuno, insomma più di uno, rimarranno a Milano, non tutti verranno smontati, la buona parte sì, purtroppo torneranno nei paesi di origine, perché magari anche riutilizzati per altri scopi, anche questo sembra abbastanza triste, no? L'idea di vedere smontare tutto.
Ad esempio il Brasile, ci sono ancora delle pareti del padiglione brasiliano ancora da chiudere, quindi capite che in che stato siamo, ecco, quindi la situazione è veramente difficile, molto difficile.
Speriamo più avanti di dare delle notizie migliori, in qualche modo noi tentiamo però di essere obiettivi, di non gridare sempre male o bene a seconda di chi ci può pagare uno stipendio, ma proprio nella libertà che questa radio ci garantisce da sempre cerchiamo di dire il vero. E grazie ancora a Giuliano Soria, che col suo coraggio, da imprenditore nel campo della cultura e dell'impresa, anche del cibo, può rappresentare un degno concorrente in alcune occasioni, hai fatto di più da solo che quello che sta facendo oggi l'Expo.
È vero.
Con armi molto più deboli, se possiamo dire.
È vero, con mezzi molto più deboli.
Grazie, ciao Giuliano.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente dal Piemonte Meridionale, dal nostro Roberto Paravagna. Oggi ci presenta un libro molto particolare dedicato a un cantautore, un artista, un poeta che forse è il sommo del Novecento. Parliamo di Fabrizio De André. È uscito per Claudiana, cura di Brunetto Salvarani, La Bibbia di De André, la sua spiritualità. Dici qualcosa di più di questo titolo?
Esatto, ciao Alberto, ciao Famiglia.
Ciao Roberto.
Ciao a voi, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. Ritorniamo sul discorso di André, quindi oggi diciamo dall'Alessandrino, in genere da cui ci colleghiamo, siamo un pochino più verso Genova. Quindi sono passati oltre 15 anni dalla scomparsa di André, il ricordo però ovviamente è quanto mai vivo. E a questo proposito, come dicevi tu, la casa editrice Claudiana ha dato alle stampe di recente il libro di Brunetto Salvarani, La Bibbia di De André. Ecco, prima di tutto l'autore Brunetto Salvarani è un teologo e docente di teologia e missiologia alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna e di Bologna. E in questo viaggio nell'universo critico, lirico e musicale di Fabrizio, Salvarani analizza prima di tutto essenzialmente quello che è stato il difficile, possiamo usare questo aggettivo, rapporto con la fede del cantautore genovese attraverso i testi di alcune tra le sue canzoni particolari, come ad esempio, citiamo subito, l'Hotel Supramonte, che ripercorre l'esperienza del rapimento insieme alla compagna d'Orighezzi, un rapimento che avvenne, mi pare, nel 1971. E perché si parla di Hotel Supramonte nel libro di Salvarani? Perché delle esperienze di quei giorni Fabrizio aveva un ricordo vivido, particolare, del quale faceva parte anche, così sostenne, la figura di Dio, che, come ebbe a dire in un'intervista, ho sentito, riporto testuali parole, che anche se in modo informale era dentro di me, ho sentito che c'era. Ripeto, appunto, sono parole dello stesso
Di Posso farti una domanda? Io, risentendo Bocca di Rosa, mi sono sempre domandato, dico, ma lì chi è che ha armato i forconi, diciamo, delle signore ben pensanti contro di lei? Il sacerdote. Mi ricorda un po' Pisacane, no? Che viene ucciso, sì, dal sacerdote che aizza contro di lui i contadini. C'è una lettura un po' protestante, non a caso Claudiana Editore.
Sì, sì, infatti mi pare che ci sia una sorta di
protestantesimo, ecco.
Esatto, di impostazione che si può ricollegare infatti a quello. È un libro interessante questo, un libro interessante, direi, che segnaliamo anche per coloro che fino ad oggi hanno letto e riletto tutto ciò che è possibile leggere di De André, ma che ancora non sono entrati a contatto con le sue liriche collegate al rapporto tra Faber, così lo chiamava Villaggio, e non solo lui, Faber e le figure del cattolicesimo. E sono figure che restano al centro dell'attenzione nelle parole di questo libro, un universo intimo, questo del suo rapporto con la religione. Si scopre ad esempio l'umanità del Cristo nella canzone, nel testo della canzone Si chiamava Gesù, la dimensione
cristologica,
una dimensione evangelica, quindi che parla di colui che sfama gli affamati, dà da bere agli assetati, e qua mi riferisco al pescatore. E torniamo anche a parlare di spiritual quando Fabrizio chiede al Signore di scendere sulla terra per essere cosa? Per essere più vicino a lui stesso e più vicino a tutti.
Quindi non sul l'altare della Chiesa con degli abiti lussuosi, come possiamo dire, da principi, sì, della Chiesa, ma povero tra i poveri a servire magari qualcosa, un ammalato, un povero, appunto, un derelitto.
Esatto, cioè un pensiero ci sono due pensieri, secondo me, se posso dirlo, adesso abbiamo tempo, il pensiero secondo il quale la Chiesa deve essere povera perché così facendo è ancora più vicina alle problematiche, ai problemi, alla realtà quotidiana di chi non ce la fa.
Sarebbe piaciuto a Papa Francesco, no?
Esatto, e infatti stavo pensando proprio alla figura del Santo
Padre. E la seconda, qual è?
E la seconda c'è chi invece dice, sostiene che la Chiesa invece deve essere ricca perché soltanto essendo ricca o avendo le possibilità può in questo modo aiutare, può far fronte agli impegni quotidiani costanti di aiuto nei confronti a questo punto di chi non ce la fa.
Ma non credo che Fabrizio fosse da questa seconda posizione,
no,
credo.
No, io credo infatti, dato questo libro analizza molto bene, secondo me, questo suo rapporto.
Ecco, ma in sostanza, Roberto, questo libro è una sorta di parafrasi delle canzoni, dei testi, anzi.
Il rapporto con Dio, con Cristo di Fabrizio De André.
Il rapporto con le figure religiose, con il Cristo di Fabrizio De André, un'analisi di come Fabrizio interpretava a suo modo, quindi il suo rapporto, come si diceva prima, intimo, come interpretava le figure religiose anche attraverso lo studio di De André dei Vangeli apocrifi, quindi quelli cosiddetti non ufficiali.
Che sono ancora più interessanti.
Sì, secondo me sono ancora più interessanti, perché rivelano una dimensione che non a tutti è nota e che invece a mio avviso sarebbe bene che lo fosse. C'è una canzone alla quale l'autore si riferisce che è Preghiera in gennaio. Preghiera in gennaio venne scritta per
poco nota.
Luigi Tenco, uno dei tanti amici, suo amico, nella canzone di André chiede in sostanza, c'è una frase bellissima quando dice il sentiero, fa che il sentiero che il suo sentiero possa essere per sempre fiorito, no? Parla di questo, di questa morte che Tenco si era data. Brunetto Salvanani cerca quindi di farci capire nel suo libro quale fosse la lettura artistica di Fabrizio, quale la strada che lo legava alle figure sacre per i cattolici. E c'è anche una motivazione che lo ha portato a scrivere ad esempio della Buona Novella. Non so se ricordate, la Buona Novella uscì in tempi, eravamo intorno al 68, per così dire strani, per proporre canzoni così particolari. Tra l'altro avevo letto di una serie di commenti e anche polemiche.
Sì, lo dicevano addirittura di destra per questa.
Esatto, perché in quel tempo, in quegli anni, con quelle atmosfere, De André era uscito con questo album che si potrebbe
Democristiano.
Sì, o comunque controcorrente, se usiamo questa.
Ma secondo te, Roberto, no, perché questo libro mi sembra di grande importanza, va letto per capire, ecco, oltre De André, ma la massa l'ha mai capito De André? O si fermava a quelle cantilene molto orecchiabili?
Allora, bella domanda. Flaminia,
è una bella domanda, una domanda da $100,000 in oro, alla quale cercherò di rispondere sperando di non perdere quei $100,000.
Dai la tua idea, dai.
No, io credo che è chiaramente... era un cantautore di non facile approccio, senz'altro immediato, e non facile approccio nemmeno in un secondo tempo. Io stesso personalmente vi dirò, ho dovuto riascoltare diverse volte alcuni testi e cercare di entrarci dentro, tra virgolette, per meglio capire la realtà della descrizione. E questo è un mio pensiero, questa è una mia opinione, ma credo che corrisponda forse a un'identica opinione di molti ascoltatori sparsi un pochino in tutta Italia, che negli anni, e qui sta anche il bello, che negli anni scoprono, riscoprono e riscoprono ulteriormente il loro cantautore di riferimento, il loro poeta di riferimento come De André, proprio riascoltando più volte, cercando di immedesimarsi di volta in volta nell'ascolto nei personaggi. Solo facendo così si riesce a capire.
Ma io forse anche ci vuole una spiegazione di un teologo per capirlo.
Secondo me in alcune canzoni sì, Flaminia, perché alcune canzoni meritano un, se non una spiegazione, un supporto di descrizione, un aiuto, diciamo così, forte da parte, in questo caso, di un autore come Brunetto Salvarani, che è un teologo nonché giornalista.
Roberto, ti salutiamo, ricordiamo ancora titolo, prezzo e editore: La Bibbia di De André, editore Claudiana, sono 100 pagine, €9,50 il prezzo di copertina, meno di un centesimo a pagina, e il curatore è Brunetto Salvarani.
Grazie, buon ascolto e risentirci a presto.
Grazie Roberto.
Ciao.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a un ospite d'eccezione. Abbiamo con noi Giorgio Dell'Arti, che ci saluta e diamo appuntamento anche con il suo intervento, con la sua intervista, alla prossima puntata.
Dunque Giorgio, ben trovato. E parliamo non soltanto del catalogo dei Viventi, che oramai è diventato un must che tutti consultano continuamente, ma dell'ultimo libro che è uscito, mi sembra, ad ottobre dell'anno scorso,
sì.
I Nuovi Venuti,
sì.
Che è un... cos'è? Un viaggio inchiesta di fantapolitica? Di che si tratta?
No, è un romanzo di un piccolo romanzo di fantapolitica nel quale si fantastica su un colpo di Stato organizzato da tutti i paesi del mondo contro l'Italia per costringere l'Italia a restituire i soldi del suo gigantesco debito pubblico. Quindi la vicenda è ambientata nel 2012, quindi assistiamo all'esecuzione capitale di Fini, di Schifani, di Berlusconi, di D'Alema, insomma della classe politica di quel momento. Renzi non c'era ancora, perché io ho scritto il libro cominciando in quell'anno.
Non era tra quelli che tagliavano le teste, no?
No, non c'era Renzi ancora.
L'ha fatto dopo.
È successo dopo, adesso se lo dovessi scrivere adesso. Ma poi sai, Renzi è troppo giovane ancora, non c'ha abbastanza ombre per fare una fine così.
No, per tagliare le teste lui agli altri, dicevo.
Per tagliare le teste, ma no, lui non fa poi il complotto, nel complotto gli italiani non ci sono. Lo fanno, è tutto organizzato dagli stranieri.
E quali stranieri?
Ma le bande che vengono scatenate nel paese per fare piazza pulita sono bande di kosovari, di forze speciali iraniane, insomma tutte le forze speciali del mondo.
Molto est però, sento.
No, sono naturalmente tedeschi e americani che hanno organizzato tutto, perché sono loro ad avere interesse a rientrare del denaro. Che...
Lasci fuori i russi?
I russi? No, ci sono pure i russi.
Quindi proprio
no,
tutti, proprio tutti.
Sono d'accordo tutti, cinesi, russi, americani, tedeschi.
E tutti che hanno gola del nostro debito pubblico.
No, si vogliono far restituire i soldi, perché una cosa che noi dimentichiamo spesso, come dimenticano anche i greci, che a fondo di tutto c'è che noi abbiamo un debito colossale, cioè abbiamo dei soldi da restituire.
Dicono però che sia molto di meno e anche molto più solido di quello degli Stati Uniti, perché anche gli Stati Uniti hanno un debito colossale.
Gli Stati Uniti hanno un debito da $16,000 miliardi di dollari, però con un PIL proporzionalmente più alto. Il nostro debito.
Ma io credo che farsi dare i soldi dagli Stati Uniti sia molto più difficile. Perché non credo che lo restituiscano mai.
Ma nemmeno noi abbiamo l'aria di volerlo restituire mai.
Per altre ragioni, però, perché secondo me gli Stati Uniti dicono: che cosa vuoi? Suona il campanello.
Ma intanto lì, sai, per prima cosa il loro debito è in mano ai cinesi per 3.000 miliardi, quindi non si scherza troppo con
ma non cinesi. Mettono paura i cinesi, hanno perso tutte le guerre che hanno fatto,
ma oddio, non mettono paura, insomma.
Oddio, non mettono paura.
Quale guerra hanno vinto? Neanche una?
No, ma sai, oggi la guerra non si fa soltanto con i mezzi armati, diciamo. Oggi la guerra si fa in tanti modi diversi. Per esempio, quella che stiamo assistendo sui fatti greci è una guerra finanziaria, no? Quindi oggi è molto più sofisticato. Il libro, in fondo.
Anche la Grecia l'ha perse tutte, però, le guerre.
Anche la Grecia l'ha perse tutte. In fondo, insomma, questo romanzo, I Nuovi Venuti, ipotizza una situazione abbastanza fantastica, perché appunto ipotizza che si intervenga con una tecnica antica, che è quella del colpo di Stato, oggi tra l'altro facilissimo da realizzare, se volendo, perché basta pigliarsi le centrali elettriche, come fanno appunto questi golpisti,
con la terna che fa il monopolio naturale.
Sì, ma sai, noi abbiamo le centrali elettriche, tutto il sistema è concentrato in due soli punti che non citerò, e quindi basta pigliare quei due punti, dopodiché il paese è nelle mani, gli si è preso questi due punti.
Parliamo di Firenze, parliamo del tuo editore, di Clichy, di Tommaso Gurrieri, che esce fuori anche da un'avventura faticosa, che è la Barbès. Come allora, ti sei trovato con loro?
Ma meravigliosamente, io sono entrato in società con loro, gli ho chiesto di entrare e di diventare socio.
Dopo Barbès, immagino, dopo Barbès.
Dopo Barbès, sì, quando loro hanno fondato Clichy. Io gli ho chiesto, li avevo conosciuti perché la Lauretta Colonnelli, la mia moglie, pubblicava con loro un libro su Roma. E quindi io li ho conosciuti.
Abbiamo avuto già il nostro ospite.
Sì, un libro, sì, quest'ultimo, dici, La Tavola di Dio.
La Tavola di Dio.
È veramente un capolavoro realizzato. Capolavoro.
E quindi io li ho conosciuti, gli ho chiesto di diventare socio, promettendo che con i soldi naturalmente, promettendo che se fossi loro mi avessero ammesso, avrei smesso di pubblicare con i grandi editori e mi sarei messo a pubblicare con loro. E loro hanno accettato, e quindi io da allora ho fatto già 3 libri e pubblico sempre con loro, e ne sto facendo un altro.
Distribuzione, ricordiamolo, Rizzoli, Corriere della Sera, quindi distribuito.
Sì, basta andare in libreria a chiedere, il libro si trova.
Ricordiamo quindi casa editrice e titolo, I Nuovi Venuti, Clichy editore di Firenze, ma prima di salutarci un'ultima domanda.
Sì Giorgio, volevo sapere qual è il prossimo progetto al cui stai lavorando?
Beh, io ho in piedi un progetto che riguarda internet, molto, molto impegnativo, molto importante, un sito che si chiama www.50.000.it, 50.000 scritto a lettere, che vuole ricostruire la storia d'Italia giorno per giorno. Anzi, approfitto per chiedere agli ascoltatori che per caso avessero interessi storici e mi vogliono dare una mano di farsi vivi. Posso dare la mia posta elettronica a gda, le mie iniziali, @vespina.com, gda@vespina.com.
Vespina è una piccola vespa.
Come una piccola vespa, 50.000.it, www.50.000.it a lettere. Lì noi ogni giorno diamo il resoconto degli articoli migliori della giornata. E poi c'è una ricca messe di date, di eventi storici, insomma è un sito di storia sul quale io sto impegnando tutte le mie forze e devo dire pure tutte le mie scarse finanze. E questo è il progetto più importante che abbiamo in piedi adesso. Poi vorrei fare tante scansioni, ho investito su una macchina per fare scansionare i giornali antichi.
Beh, ricordiamo che Giorgio Dell'Arti è un personaggio anche in questo campo, qualche memoria della tua attività precedente?
Sì, beh, di storico, cioè io ho scritto una biografia di Cavour.
Esatto.
E sto preparando anche un libro che lo vorrei scrivere quest'estate, che si dovrebbe intitolare, se il progetto arriverà in porto così come l'ho concepito adesso, Storia d'Italia in un'ora. E l'idea è quella di, se tu vai a letto, tu non sai poco della storia d'Italia di questo dopoguerra, vai a letto alle 10, alle 11, spegni la luce, hai finito di leggere il libro, hai capito quello che è successo.
Beh, il dono della sintesi, Giorgio, che certamente non ti manca tra le altre cose, ma anche il catalogo dei viventi, perché è veramente innovativo, con poche righe riesci a tracciare...
Il catalogo dei viventi, noi stiamo progettando con Marsilio di uscire l'anno prossimo, l'anno ancora dopo, però siamo un po' incerti perché tutto il catalogo sta su internet, su questo sito 50.000. Quindi sì. ci domandiamo, ha senso fare un volume?
Ha senso, stanno addirittura fotocopiando gli ebook e rilegandoli. Wikipedia la stanno facendo cartacea. Vedrete voi che temete che internet ci sorclasserà, che invece la carta è più dura di quello che pensiamo e resiste.
Vabbè, facciamo il catalogo dei viventi di carta.
Sì, assolutamente, i libri vanno fatti di carta e vanno venduti in carta. Su internet è tutto gratis.
Usciamo l'anno prossimo.
Grazie ancora.
Grazie,
Giorgio Dell'Arti. Alla prossima.
A risentirci presto.
Grazie, ciao.
E ora salutiamo le nostre radio contubernali a partire da...
Da Bari Radio Città Futura, da Radio Alfa nell'Alto Mantovano, da Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Clodi a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Rovigo Net da Rovigo, Club Radio Live da Trieste sul web e infine Radio Bruno da Modena.